qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, la giornata dello studente, simbolo della lotta all'imperialismo. Ancora Iran, caso martire Jamian, condanna a morte per autori del crimine. È motto dei soldati sionisti: sono nato per uccidere. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda proprio povertà in Italia. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Conoscere Islam, un programma dedicato alla presentazione della fede islamica. E ora passiamo alle notizie. In primo piano vi ricordiamo che nel calendario della Repubblica Islamica dell'Iran oggi il 16 di Azar, che coincide con 7 dicembre, è designato come la giornata dello studente. Nel 1953 gli studenti della facoltà di ingegneria presso la Grande Università di Teheran scesero in strada in segno di protesta contro la visita in Iran dell'allora vicepresidente USA Richard Nixon e contro la ripresa delle relazioni con l'Inghilterra in seguito a un colpo di Stato pianificato dai servizi segreti di Londra e di Washington contro l'allora primo ministro democraticamente eletto dell'Iran Mohammad Mossadegh, autore della nazionalizzazione del petrolio iraniano. Nixon, infatti, è arrivata in Iran per celebrare con la corte della vittoria del golpe contro il governo nazionale di Mossadegh. Le forze dell'ordine del re Mohammad Reza Pahlavi, su ordine dello Shah, aprirono fuoco contro gli studenti, martirizzandone e ferendone centinaia. Ogni anno, il 7 dicembre, si commemora il ricordo di tre studenti dell'Università di Teheran, Mostafa Bozorgnia, Ahmad Hanchi e Mehdi Shariat Zazavi, martirizzati nella capitale iraniana nel 1953 durante una protesta contro gli Stati Uniti che venne repressa nel sangue. Il portavoce della magistratura iraniana, parlando ieri in una conferenza stampa, ha annunciato che sono stati emessi i primi verdetti per gli assassini del martire Jamian. 5 persone sono state condannate a morte e 11 all'ergastolo, ha detto. Le sentenze emesse non sono definitive. Il 3 novembre scorso a Kharaj, vicino a Teheran, un gruppo di circa 20 e 30 teppisti, in modo ignobile e disumano, ha linciato con pugni, calci, pietre, coltelli il Basiji disarmato Ruhollah Ajamian, inferendolo in ogni modo possibile sul suo corpo, come hanno mostrato i video circolati in rete e poi le confessioni degli imputati. Le scene del crimine inumano hanno suscitato una reazione emotiva molto forte nella popolazione iraniana, simile a quella che avevano provocato pochi giorni prima le torture a morte a un altro Basiji disarmato, Orman Aliverdi a Teheran, sempre da parte di altri selvaggi pro-democrazia che avevano ugualmente ripreso con i telefonini queste loro gesta infami e subumane. E le fonti palestinesi hanno recentemente pubblicato un'immagine delle strane parole scritte sull'elmo dei soldati sionisti. Nelle foto scattate si vedono i soldati del regime di occupazione durante l'attacco di ieri alla città di Qalqilia in Cisgiordania, mentre sul loro elmo è scritto «Sono nato per uccidere». La pubblicazione di questa foto ha suscitato reazioni dei palestinesi sui social media, dove nei loro commenti hanno ribadito che l'uccisione e il saccheggio sono le caratteristiche principali dell'occupazione sionista in cui sono coinvolti da circa 7 decenni. E il primo ministro del regime d'occupazione, Yair Lapid, ha affermato che nessuno interrogherà i loro soldati. Lo ha detto poche ore dopo che Al Jazeera ha intentato una causa presso la Corte Penale Internazionale degli Aia per l'omicidio a sangue freddo della giornalista palestinese Shirin Abu Akela da parte delle forze di occupazione israeliane lo scorso maggio. La vicepresidente argentina Cristina Kirchner è stata condannata a martedì a 6 anni di carcere, anche se la sua immunità parlamentare la preserva, e all'ineleggibilità vita in un processo per frode e corruzione durante i suoi mandati presidenziali. All'età di 69 anni è stata giudicata colpevole di amministrazione fraudolenta ai danni dello Stato in questo processo relativo all'aggiudicazione di appalti pubblici nella sua roccaforte politica di Santa Cruz durante i suoi 2 mandati da presidente. Nei suoi confronti erano stati chiesti ad agosto 12 anni di carcere oltre all'ineleggibilità. L'ex capo dello Stato, che a 7 anni dall'uscita dalla presidenza resta una figura centrale quanto divisa della politica argentina, ha sempre negato ogni addebito e i suoi avvocati hanno chiesto il rilascio totale. Kirchner ha denunciato dall'avvio del procedimento nel 2019 un processo politico condotto dai giudici, secondo lei strumentalizzati dall'opposizione di destra, in particolare dal campo macristo, in riferimento al suo successore alla presidenza, il liberale Macri. E un giudice ha rifiutato la denuncia contro il principe saudita per l'assassinio di Jamal Khashoggi. Negli USA un giudice ha archiviato il caso contro Mohammed bin Salman per l'omicidio del giornalista attivista Jamal Khashoggi, affermando che il principe ereditario saudita ha diritto all'immunità nonostante accuse credibili che fosse coinvolto nell'omicidio. Le denunce erano state presentate dalla fidanzata di Khashoggi. E il rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite, Vassily Nepenzina, ha dichiarato di non voler ascoltare il discorso del suo omologo ucraino Kislytsa in una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ha lasciato la sala. Ha spiegato la sua posizione con le osservazioni irrispettose del signor Kislytsa sui diplomatici russi. Vorrei dire che non ascolterò la biliosa eloquenza di un rappresentante del regime di Kiev. Ha segnato ancora una volta un eccezionale tweet diplomatico il venerdì prima dell'ultimo. Per coloro che non hanno familiarità con il suo lavoro, consiglio vivamente di familiarizzare con esso. Questo, come abbiamo già detto, è la prova dell'alto livello della diplomazia ucraina, ha detto Nebenzina in una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E la modalità aereo dei dispositivi mobile diventerà obsoleta. I passeggeri a bordo dei voli interni all'Unione Europea potranno presto utilizzare i propri telefoni cellulari al massimo delle loro capacità e funzionalità. Le compagnie aeree saranno infatti in grado di assicurare sui propri velivoli tecnologie 5G, oltre alle precedenti generazioni di comunicazioni mobili, potranno farlo perché la Commissione europea ha aggiornato la decisione di esecuzione sullo spettro per le comunicazioni mobile a bordo degli aeroplani, indicando specifiche frequenze per la tecnologia 5G in volo. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Povertà in Italia. Secondo gli ultimi dati dell'Istat sulla povertà in Italia, ci sono 5,6 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà assoluta e 1,4 di queste sono minorenni. Questa condizione di estrema povertà è in aumento anche tra gli stranieri residenti, dove si arriva al di sopra di 32% del totale. La povertà assoluta è stabile, ma ai massimi storici. Tocca circa 2 milioni di famiglie che non dispongono delle risorse economiche sufficienti per vivere. Tra questi 1 milione 500 mila di minori. A costoro si aggiungono altri 8 milioni che riescono solo a coprire l'indispensabile. Ci sono dunque 14 milioni di italiani in stato di povertà e si prevede che nel 2023 se ne aggiungeranno altri 700 mila. Ebbene, 14 milioni di poveri su 60 milioni di abitanti indicano che circa il 25% della popolazione è in povertà. Il lavoro? A quelli che lavorano paghiamo i salari più bassi d'Europa, questo senza voler enumerare chi dopo i 50 anni viene espulso dal ciclo produttivo mentre lì si allontana ulteriormente la pensione. Troppo vecchi per lavorare e troppo giovani per andare in pensione, come se ne esce. È il fallimento di un modello. Intanto in Italia il gas fa segnare un aumento pari a circa 14 rispetto al mese precedente. Una famiglia italiana spenderà 1.740 euro all'anno di gas, 1.782 di elettricità. Quindi un nucleo familiare spenderà 3.500 euro all'anno tra gas e corrente elettrica. L'inflazione che supera il 10% determinerà un ulteriore aumento del costo della vita, dato che essa si rivela come una autentica patrimoniale a danno dei poveri.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran Capitale Iraniana, siamo con voi. L'obiettivo del presente testo è quello di dimostrare che non è esistito tahrif nel Sacro Corano. La parola tahrif può assumere diversi significati. Per quel che qui interessa, ci riferiamo a quello di alterazione o omissione. Crediamo e siamo fermamente convinti che nel Sacro Corano non vi sia alcuna alterazione, aggiunta o omissione. È perfetto. Dio ha dichiarato con chiarezza che Egli stesso è il protettore del libro. Noi abbiamo rivelato il monito e noi ne siamo i protettori. A compimento di questa promessa, il Sacro Corano fu raccolto in forma di libro già al tempo dello stesso profeta, la pace sia con lui. Sia l'evidenza esterna, quella della Sunna, che quella interna nel Sacro Corano stesso hanno permesso di stabilire in modo chiaro che il profeta aveva effettivamente affidato un libro ai musulmani. Riguardo all'evidenza interna, abbiamo almeno 52 versetti nei quali il Sacro Corano è chiamato libro. Quanto all'evidenza esterna, il famoso hadith mutawatir al-Taghalyan attesta l'esistenza del libro durante gli ultimi giorni di vita del profeta. L'hadith è riportato nelle opere sciite e sunnite con alcuni livelli varianti nelle parole, ma con le parole principali uguali in entrambe. Ecco nella citazione dal Sahih Muslim dove Zaid ibn Arqam menziona il sermone del profeta Ghadir Khom. Lascio tra voi due cose di gran valore. La prima di esse è il libro di Dio. In esso vi è la guida e la luce. Pertanto aggrappatevi ad esso. E la seconda cosa che vi lascio è la mia Ahlul Bayt. Ricordatevi di Dio riguardo alla mia Ahlul Bayt.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana e potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
In altre tradizioni, a parte il sermone di Qadir, sono utilizzate le parole il libro di Dio e la mia tradizione, ma l'espressione libro di Dio è presente in entrambe le versioni. Il sermone di Ghadir Khom fu pronunciato quasi 2 mesi e mezzo prima della morte del profeta, per cui già a quel tempo esisteva il libro di Dio che il profeta lasciava alla Umma e alla quale la esortava ad affidarsi. Alcuni giorni prima della sua morte poi il profeta disse: «Venite, scriverò qualcosa per voi, per mezzo del quale non vi travierete dopo di me». Ma Omar disse: «Certamente il messaggero di Dio è afflitto dal dolore. Voi già avete il Sacro Corano e il libro di Dio è sufficiente per noi». Questo mostra chiaramente che il libro di Dio era in possesso dei musulmani già prima della morte del profeta. È assurdo pensare che il termine libro, kitab, nel Sacro Corano, nel sermone del profeta, la pace sia con lui, e nelle frasi di Omar fosse utilizzato in riferimento ad alcuni fogli di carta scompaginati. Il grande insegnante dei Mujahideen e Mujtahideen contemporanei Ayatollah Sayyid Khoi, dopo aver citato i riferimenti coranici e l'hadisti Taghalyan, ha giustamente affermato: «Esiste una prova chiara che il Sacro Corano fu scritto e compilato in questa epoca.
perché la parola kitab, libro, non viene utilizzata per riferirsi a ciò che si ricorda a memoria, né per alcuni scritti sparsi su pezzi di carta e ossa, ovvero metaforicamente. Non è corretto costruire una parola metaforicamente a meno che ciò sia evidente dal suo contesto. La parola libro denota l'esistenza di una collezione e non di bozze disorganizzate né di cose memorizzate ma non scritte. I nemici dell'Islam hanno architettato sin dall'inizio un piano che ritenevano efficace per indebolire la credenza nell'autenticità e nell'originalità del Sacro Corano. Studiarono le condizioni esistenti nel mondo islamico e vi trovarono un mercato attivo e fiorente di hadith inventati. Lo sfruttarono in modo massiccio ed iniziarono un intenso commercio di tradizioni fabbricate, caloniando e diffamando l'autenticità del Sacro Corano, sostenendo che in esso lo stesso che ora si trova nelle nostre mani vi fossero aggiunte omissioni, alterazioni ed anche alcuni errori. Questa idea era ed è diametralmente opposta a ciò che credono i musulmani, sia sciiti che sunniti, riguardo al Sacro Corano. Sheikh Abu Ja'far Sadduq scrive nel suo Kitab al-Itiqadat: noi crediamo che il Corano che Dio rivelò al suo profeta Muhammad è quello che si trova tra i dafatiyun, i due estremi del libro, ed è quello che è nelle mani della gente e non ve ne altro più steso di questo. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.